Radio Emilia Romagna.
Made in Emilia Romagna.
Opificio Golinelli, al taglio del nastro con lo sguardo rivolto al 2065.
Ground control to Major Tom.
Cari ascoltatori, torniamo a parlarvi dell'Opificio Golinelli, che il 3 ottobre è stato inaugurato a Bologna da Marino Golinelli alla presenza delle autorità. Il ministro per l'ambiente Gianluca Galletti, il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Bologna, e che pochi giorni dopo ha ricevuto la visita del presidente del consiglio Matteo Renzi. Nella sede della Fondazione Golinelli, 9.000 metri quadri di architettura avveniristica nella periferia di Bologna, nell'area industriale dismessa dove sorgevano un tempo le fonderie Sabiem, si svolgeranno incontri e laboratori di formazione sulla scienza, la tecnologia e l'educazione all'impresa. E il calendario per i prossimi mesi è già fitto, come potete vedere sul sito della Fondazione. La Fondazione, che ha un luogo fisico ricco di spazi intelligenti, voluto dall'imprenditore filantropo Marino Golinelli, che è stato accolto al taglio del nastro con un applauso caloroso e riconoscente. Ma sentiamo le sue parole.
Immaginare il futuro dei giovani in un mondo sostenibile. Immaginare il futuro. E questo è l'impegno per il quale oggi qui siamo a comunicare, a informare le decisioni che sono state prese, che portiamo alla vostra attenzione. L'inaugurazione dell'opificio è l'occasione per volgere uno sguardo al passato, ai primi 27 anni della Fondazione, ampliandone la visione ai prossimi 50 anni, al 2065. La Fondazione ha avuto una prima fase per sbocciare, che definisco fase zero, tra le sue origini dalla prima iniziativa imprenditoriale che mi ha visto fondare l'azienda Alfa Biochimici. Le persone qui presenti nessuno le può ricordare, perché siamo 50 anni fa, 60 anni fa. Accresciutili con il nome Alfa Wassermann fino a diventare grande come l'odierna Alfa Sigma. La fase zero ha incarnato il senso della mia della responsabilità sociale come imprenditore, che collego con coerenza ai primi 27 anni di vita della Fondazione. La responsabilità sociale si è tradotta nell'obiettivo concreto di ridare alla società parte della fortuna che ho ricevuto, a supporto delle idee che fossero i giovani, in particolare i destinatari di questa mia restituzione: far crescere i giovani responsabilmente per il futuro, affinché possano diventare domani cittadini di un mondo globale.
Con questo obiettivo, portata felicemente a termine la fase 1 del suo operato con la costruzione dell'opificio, dopo aver investito 51 milioni di euro nella fondazione, Marino Golinelli ha lanciato il giorno dell'inaugurazione la fase 2, che ne vedrà investiti altri 30. Si tratta di Opus 2065, un trust della durata di 50 anni creato da un uomo che di anni ne ha 95. I 30 milioni di euro, ha spiegato Golinelli, non saranno messi a disposizione sotto forma forma di donazione diretta, bensì attraverso il Trust Opus 2065, cui guardiani avranno il compito di valutare nel tempo la coerenza delle azioni progettate e realizzate dalla Fondazione Golinelli rispetto agli obiettivi stabiliti oggi. E ci siamo fatti raccontare quali siano questi obiettivi dal direttore della Fondazione, Antonio Danieli. Lo abbiamo incontrato un paio di mesi prima dell'inaugurazione e lo sentiamo nell'intervista che segue. Buongiorno Antonio Danieli e benvenuto ai nostri microfoni.
Buongiorno.
Oggi parliamo dell'opificio Golinelli presentato alla stampa pochi giorni fa e ecco, come nasce un'idea come questa?
Beh, l'idea nasce da una visione del dottor Maino Golinelli che ci stava riflettendo da un po' di tempo e come sostanzialmente anche desiderio di creare un luogo permanente dove far confluire tutte le principali attività della Fondazione Golinelli. E in questo la visione sta nel creare quella che è e sarà un centro per la conoscenza e per la cultura con un approccio olistico alla medesima, cioè con una visione ampia che mette insieme le scienze e le arti con una particolare attenzione ai giovani ma alla società nel suo complesso.
Marino Golinelli si definisce un filantropo, ma in che accezione usa questa parola?
Nell'accezione dell'amare l'uomo, nel seguire l'uomo, nell'accezione più piena, io penso, e più vera del termine. Lui distingue, no, il ruolo del mecenate da quello del filantropo, nel senso che nei nostri giorni, con una cultura anche un po' di tipo calvinista, di restituzione alla società di parte della propria ricchezza, della propria fortuna, c'è un desiderio di restituzione non solo della parte economica, ma anche di un certo approccio alla vita, e questo approccio che si concretizza poi dopo anche con opere concrete. Quindi è assolutamente meritorio, per carità, restituire attraverso il dono, per esempio, è assolutamente meritorio restituire attraverso contributi che portino a mettere a sistemare uno spazio comune o un edificio, non c'è nulla, cioè ci mancherebbe, ma il mettersi in campo in prima persona e quindi non solo erogare dei denari, ma gestire un patrimonio finalizzato a uno scopo e farlo in termini concreti e operativi, con una struttura, una governance delle idee, dei programmi, è un contributo importante che sempre di più il settore privato, una logica di dialettica pubblico-privato anche a livello sistemico italiano, può dare un contributo importante.
Ecco, Marino Golinelli, oltre ad essere un cultore delle scienze, è anche un grande appassionato d'arte, e questa sua passione ha avuto un peso nell'ideazione, nell'immaginare anche questo grande progetto.
Sì, senz'altro. Ha avuto un peso fondamentale per due motivi. Il primo, un po' l'ho accennato, è l'approccio olistico alla cultura, cioè è ovvio che diciamo le arti e le scienze non sono esattamente la stessa cosa, però sono tutti linguaggi che aiutano a descrivere e comprendere l'uomo, noi stessi e la società. E un approccio alla cultura deve essere olistico o, se volete, multidisciplinare, perché questo serve sempre di più in un'educazione alla conoscenza necessaria per i giovani che guardano al futuro, per gestire la complessità del futuro. L'altro aspetto è che l'opificio, oltre a ospitare quindi attività in tutti questi campi, esso stesso è stato costruito e ispirato a uno di questi criteri, e sarà un luogo quindi dove sarà possibile guardare molecole attraverso il laboratorio oppure farsi ispirare da opere d'arte, quindi un luogo dove la sinestesia diventa principe in termini di stimoli.
Ecco, e agli architetti, al team di architetti che ha progettato lo spazio, che indicazioni avete dato?
Già nelle mie parole un po' alcuni elementi si ritrovano. Sicuramente alcuni aspetti fondamentali sono stati quello di creare una metafora di città, che è quello che poi l'opificio Golinelli vuole essere. Da un lato metafora di città, dall'altro acceleratore della società che vive in questa città. Cioè un luogo dove sia possibile far convivere e incontrare tutti i soggetti che sono destinatari delle attività educative e formative formative culturali della Fondazione Golinelli, quindi studenti, insegnanti, famiglie, genitori, imprenditori, aspiranti imprenditori, artisti, scienziati, pensatori, e quindi anche la dimensione architettonica riproduce una dimensione urbana su scala differente e ne è il principe, l'elemento del non finito, cioè un luogo che quasi biologicamente vivrà attraverso le persone che lo vivranno concretamente, quotidianamente, e che si potrà quindi trasformare ed evolvere in maniera continua.
L'opificio inaugurerà il 3 ottobre, cosa succederà quindi qui dentro e cosa vi aspettate? Cioè, quali attività concrete si svolgeranno e che tipo di impatto vi aspettate?
Beh, nell'opificio Golinelli saranno trasferite le principali aree progettuali della fondazione: la Scuola delle Idee, che è il programma per i bambini da 0 a 13 anni, Scienza Empatica per gli adolescenti, il Giardino delle Imprese per gli aspiranti imprenditori, Educare, il programma di formazione nazionale per gli insegnanti, Arte, Scienza e Conoscenza e Scienza in Piazza, che sono programmi culturali di più ampio respiro che continuano ad essere fatti nelle piazze, nei luoghi della cultura deputati, ma troveranno comunque un perno di riferimento. Quindi noi ci aspettiamo che questo luogo divenga molto molto rapidamente un centro di attrattiva nazionale e anche internazionale, destinato ad accogliere circa 150.000 presenze all'anno, e che sia un luogo di pensiero da un lato, ma soprattutto del fare. Cioè, a differenza di centri analoghi a cui noi siamo collegati anche a livello europeo, il paradigma è più per l'appunto del fare, del laboratoriale, dello sperimentare, che una dimensione espositiva ancorché interattiva. Quindi sono un luogo proprio da vivere, da sperimentare.
Ecco, addirittura si parla di brevetti che verranno creati, no, all'interno della fondazione.
Questa è un'aspirazione della fondazione attraverso uno dei progetti, che è il Giardino delle Imprese. Il Giardino delle Imprese è una scuola informale di educazione all'imprenditorialità per giovani da attendere dagli 11 anni ai 35. Oggi particolarmente orientata alle scuole secondarie di secondo grado, infatti siamo già alla seconda edizione, che è in corso anche in questi giorni a Bologna. Noi ci poniamo, con il Giardino delle Imprese, l'obiettivo di concedere ai ragazzi la possibilità di determinare delle loro idee progettuali e di sperimentarle poi concretamente. Quindi non è una classica scuola estiva, è un progetto di 16 mesi per questi ragazzi, che lo dovranno portare avanti anche parallelamente integrandolo con la scuola. Ad essi ci poniamo come obiettivo di arrivare alla costituzione o di un'impresa, oppure a un momento, a uno step precedente prodromico al deposito di un brevetto. Dopo noi li consegneremo agli attori deputati ad avviare le startup e l'imprenditorialità, quindi l'incubatore, gli acceleratori veri e propri. Il nostro obiettivo è educativo, quindi imprenditorialità come stile di vita, quindi creatività, passione, immaginazione, curiosità, determinazione, tutti strumenti di una personale cassetta degli attrezzi che sono necessari non solo per gli imprenditori canonicamente intesi in termini di organizzazione economica, ma anche come ragazzi e ragazze imprenditivi nei confronti del proprio approccio della vita.
Certo. E i vostri partner, diciamo i soggetti pubblici e privati che lavoreranno in connessione con voi, quali sono?
Beh, guardi, allora farei un po' di torti, perché comunque la Fondazione Golinelli evidentemente tutte queste attività non le fa da sola, non le potrebbe, ma neanche le vorrebbe fare da sola. Ha costituito negli anni, lavorando dall'88 ad oggi, una rete di oltre 100 partner scientifici, culturali e di organizzazioni del terzo settore, anche imprese, amministrazioni a livello nazionale e internazionale. È ovvio che viene facile citare il CERN, viene facile citare l'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma il CNR, ma le regioni, i comuni, i ministeri, il comune di Bologna. È evidente che il lavoro deve essere fatto con tutti gli attori che concorrono a dare un contributo a questa visione.
La Cittadella del Sapere ha richiesto un investimento di 12 milioni di euro e in futuro come si sosterrà?
La fondazione è dotata di un patrimonio, di un proprio patrimonio, che le consentirà attività già oggi, si guarda, nei prossimi 20 anni. Abbiamo anche, oltre al patrimonio, delle entrate, e poi viene effettuata anche un'attività di raccolta fondi che stiamo cercando di potenziare, perché la fondazione è stata posta nella collettività dal fondatore, e quindi come un'organizzazione del terzo settore no profit moderna, moderna, più tipicamente di una dimensione anglosassone, sappiamo anche evidentemente al sostegno di altri padri o al sostegno anche di tutti quanti coloro che credano che questa missione della Fondazione oggi è importante e fondamentale per la nostra società. Qual è? Educazione e cultura per i giovani, per garantire uno sviluppo, ancorché uno sviluppo sostenibile del nostro paese per il futuro.
L'opificio, diciamo, nasce da uno sguardo illuminato, no, di un uomo, e a poca distanza fisica e temporale un altro grande progetto, no? Quello del Master di Isabella Seragnoli. Certo. È un caso o questo territorio ha un tessuto sociale più pronto che altrove a recepire questi stimoli?
È una domanda importante questa. Diciamo che io per alcuni incarichi che ho una visione su questi aspetti a livello nazionale e anche internazionale, quindi devo dire che avere sul territorio una Fondazione Isabella Seragnoli, una Fondazione Gulinelli, ancorché sia necessario sempre averla nella vita, è abbastanza una, chiamiamola, fortuna. Evidentemente Isabella Seragnoli e Marino Gulinelli non sono soli, sono due figure uniche nel loro genere, non sono sole, e vi sono anche altri imprenditori sul territorio che stanno compiendo delle azioni meritorie e stanno facendo dei ragionamenti anche di contributo nei confronti così della collettività. E io credo che il tessuto emiliano-romagnolo comunque sia ancora molto sano rispetto a questo. La dinamica produttiva manifatturiera è un elemento importante, un architrave che ancora ci può far sperare nei confronti del futuro. Lo dicono i dati di produttività, lo dicono i dati di occupazione, lo dicono le aziende estere che iniziano ad arrivare a investire sempre di più nel nostro territorio. È evidente che per stare al passo col futuro occorre valorizzare quello che è il nostro DNA e contaminarlo con le grandi innovazioni, processi innovativi, tecnologici, distruttivi a cui assistiamo a livello mondiale. Ma questo vuol dire che noi non dobbiamo scimmiottare un qualcosa che non siamo. La Silicon Valley è là e deve restare là. Noi però dobbiamo essere in grado di creare dei ponti, di creare delle connessioni, di creare delle contaminazioni positive se desideriamo portare a un nuovo rinascimento della nostra manifattura e portare di nuovo all'attenzione del mondo per la terza volta l'Italia nel ruolo quale in cui io credo spetti il diritto.
Piera Raimondi per Radio Emilia Romagna.